Europhonica.
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 E benvenuti alla 31ª puntata di Europhonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. 31 puntate e ancora non ci siamo stancati di raccontarvi l'Unione Europea e tutte le sue sfumature, con tanti approfondimenti realizzati dalla nostra redazione di universitari italiani che potete trovare sul sito europhonica.eu e potete anche seguirci sui social Facebook e Twitter di Europhonica e Raduni.
Esatto, e noi siamo appena rientrati dal Parlamento Europeo di Strasburgo per una puntata che è andata benissimo e che abbiamo intenzione appunto di continuare su questo trend.
Sì, oggi parleremo della passione degli olandesi per il referendum e cercheremo di capire se anche negli altri 27 stati ci sono state percentuali di affluenza basse come quelle del 17 aprile. Ma parleremo anche delle critiche di Putin alla moneta unica europea e anche alla Germania che risponde a queste critiche con la moneta da 5 euro. Seguiremo in diretta la partita di basket e non che l'Unione Europea sta giocando con la FIBA per capire quanto incide l'Unione Europea nello sport. Ovviamente non mancherà la U-Skill, cioè la nostra rubrica finale con le offerte di stage e tirocini in Europa. Ma direi di partire con il pezzo di Caterina Moser di Fuori Aula Network che ci parlerà di un aspetto particolarmente controverso del mercato unico digitale.
Europhonica.
Europhonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Europhonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Viviamo immersi in Facebook, Google e Twitter e la nostra vita è sempre più online. Ma c'è ancora spazio per la nostra privacy? Forse sì, o almeno le premesse perché venga rispettate ci sono. Giovedì 14 aprile, in plenaria a Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme sulla protezione dei dati che arriva dopo 4 anni di lavoro sulla revisione delle norme comunitarie e che andrà a sostituire l'attuale direttiva del 1995, quando Internet era ancora agli albori. Obiettivo? Ridare ai cittadini il controllo delle proprie informazioni personali e creare un livello uniforme di protezione dei dati in tutta l'Unione nell'era digitale. Ma andiamo nello specifico per capire quali leggi fanno parte di questo pacchetto. Ad esempio, il diritto all'oblio, cioè una disposizione riconosciuta dai giudici della Corte UE nella primavera del 2014 con una sentenza che ha imposto a Google di rimuovere le informazioni personali vecchie e non aggiornate, sempre che queste non abbiano interesse pubblico. Oppure il diritto alla portabilità dei dati. Il regolamento riconosce la possibilità al cittadino di chiedere, ad esempio ad un'azienda, l'elenco delle informazioni personali che lo riguardano e di trasferire quei dati ad un'altra impresa. Altra novità in arrivo è la necessità per chi gestisce le informazioni personali di effettuare una valutazione dell'impatto che l'utilizzo di dati può avere, soprattutto in condizioni che possono presentare un rischio per i diritti e la libertà della persona. C'è poi l'introduzione del Data Protection Officer. In poche parole, un professionista che deve controllare e coordinare l'attività di chi, all'interno di un'azienda, utilizza i dati personali. E ancora, tra le principali novità, anche il One Stop Shop, la direttiva che permette alle imprese di indirizzarsi verso un'unica autorità garante nazionale, in modo da assicurare un'uniformità di applicazione della normativa privacy e un risparmio che è stato calcolato in 2,3 miliardi di euro. La riforma stabilisce anche degli standard minimi per l'utilizzo dei dati a fini giudiziari e di polizia, che mirano a proteggere gli individui, vittime, criminali o testimoni, stabilendo diritti chiari e limitazioni al trasferimento dei dati personali a fine di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, compresa la protezione delle persone e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Allo stesso tempo, il testo mira a facilitare la cooperazione fra autorità giuridiche e di polizia. Ma che succede se non si rispettano queste leggi? Per le imprese che violano le disposizioni ci sarà un'applicazione più rigida rispetto al passato attraverso sanzioni amministrative pecuniarie fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo. Ora che la legge è stata approvata, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione su EU Official Journal e sarà applicabile nei singoli Stati membri a 2 anni da questa data. L'Italia avrà quindi 2 anni per recepire questo regolamento all'interno della propria normativa. Per altri stati, come Regno Unito e Irlanda, visto lo statuto speciale, le disposizioni della direttiva si applicano solo in misura limitata, mentre la Danimarca avrà 6 mesi dall'adozione definitiva della direttiva per decidere se recepirlo nel proprio diritto interno. Insomma, sono stati fatti dei grossi passi avanti in questi anni, ma la sensazione è che il mondo digitale vada troppo veloce, molto più dello stesso legislatore, e che sia davvero difficile proteggere concretamente i nostri dati più sensibili. Per questo è fondamentale una corretta informazione e la consapevolezza di ciò che inseriamo online. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
Eurofonica,
il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
E avete appena sentito il focus della nostra Caterina Moser, che ci parlava di un aspetto particolarmente controverso del mercato unico digitale, che abbiamo visto nelle precedenti puntate, se da un lato apre a nuove opportunità l'economia dei 28 Stati membri tramite il commercio elettronico, ma anche una maggiore connettività o l'erogazione di servizi online, dall'altro però pone alcuni punti interrogativi sulla tutela dei dati, o almeno li poneva fino a quando il Parlamento non si è espresso.
Sì, se vogliamo guardare la nostra serie TV preferita, per esempio Narcos su Netflix oppure su Sky Go, tra l'altro tra poco inizia il Trono di Spade, come tutti i nostri ascoltatori sanno, in qualsiasi paese dell'Unione potremmo farlo in teoria, ma in concreto no, perché abbiamo delle tariffe aggiuntive che dobbiamo pagare. Quindi se vogliamo che si realizzi un mercato unico digitale, però dobbiamo anche essere pronti a pagare un costo, che è quello di far gestire i nostri dati personali a terzi.
Eh già, ma è ancora più curioso scoprire che però sono spesso gli stessi stati a cercare di tenere in piedi delle barriere, no? Che impediscono questo mercato unico digitale. Vogliamo fare qualche esempio? Allora, mettiamo che tu debba ascoltare la tua serie preferita. La
sì, su Netflix.
Esatto, per esempio. E che tu abbia sottoscritto nel tuo paese di residenza un abbonamento, ad esempio a Netflix, no? Per vedere la serie. Ma che poi tu debba spostarti all'estero, in un altro paese dell'Unione Europea. Ecco, e a questo punto scopri che non ti è possibile fruire di questo servizio al di fuori della penisola, del tuo paese, quindi dell'Italia, no? È quello che sta accadendo, visto che alcuni stati membri stanno cercando di bloccare la proposta della Commissione Europea per il libero accesso dall'estero a sport, musica o addirittura appunto a serie TV. Ma per saperne di più, seguite il focus realizzato da Sara Penge di Roma 3 Radio.
Eurofonica.
La Commissione Europea vuole connettere l'Europa con costi fissi per i servizi offerti dalle compagnie di telecomunicazioni e il miglioramento degli investimenti in banda larga. Questo progetto, denominato Digital Single Market, prevede in primis l'abbattimento dei costi extra di roaming sul traffico europeo da cellulare a partire dal 30 giugno 2017. Tutti gli operatori di telefonia mobile dovranno considerare allo stesso modo anche il traffico web, oltre a quello voce e messaggi, rallentando solo alcuni servizi nel caso del sovraccarico di dati nelle reti. La Commissione ha inoltre proposto all'interno del mercato unico europeo il libero accesso per tutti gli abbonati europei, in qualsiasi paese dell'Unione Europea, di programmi sportivi, contenuti musicali e serie TV su internet, di streaming proposti da compagnie come Netflix o la Sky del magnate australiano Rupert Murdoch, per i quali già alcuni abbonati pagano una quota mensile per usufruire dei contenuti nel paese in cui vivono. Fin qui nulla di strano, dato che questo progetto eviterebbe ai cittadini europei costi extra inutili per servizi di cui già usufruiscono, contribuendo alla costruzione del Digital Single Market. Ma in tutte le belle storie c'è sempre un antagonista. E in questo caso parliamo proprio dei 28 Stati membri dell'Unione Europea. Infatti, alla proposta della Commissione, gli Stati hanno fatto marcia indietro. Perché? Dopo un'attenta riflessione, si può pensare ad un facile cedimento degli Stati membri alla grande lobby dei servizi audiovisivi. In particolare è stato proposto da Italia, Spagna e Portogallo di introdurre un limite di giorni, da definire, in cui garantire la visibilità di contenuti per i quali si è già pagato un abbonamento nel paese di residenza, azione assai limitante ma analoga a quella che era stata proposta per non abbattere totalmente i costi extra per il roaming dati. Il vicepresidente della Commissione UE per il mercato unico digitale, Andrew Sensip, ha definito inaccettabile una reazione del genere da parte degli Stati. Secondo Ansip, se un cittadino paga per avere un servizio, egli è libero di poterne usufruire dove preferisce. Quindi la controproposta degli Stati membri andrebbe contro uno dei principi fondanti su cui l'Unione Europea si basa, ossia quello della libera circolazione dei lavoratori e dei viaggiatori sancito con il Trattato di Schengen. Limitare l'accesso ai contenuti di svago delle piattaforme in streaming provocherebbe l'aumento dei download illegali di contenuti sul web degli utenti. E ancora, in base alla controproposta degli Stati membri, come avverrebbe il controllo dei giorni, delle ore o addirittura dei megabyte scaricati, tracciando il numero di accessi, rischiando così di violare la privacy degli utenti stessi? Come andrà a finire? Non lo sappiamo ancora, ma se l'Europa vuole davvero avvicinarsi all'idea del mercato unico digitale e al famoso Connected Continent, c'è ancora molta, molta strada da fare. Sara Penge per Eurofonica da Roma.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Alla fine ti sei sposato, alla fine l'hai fatto in chiesa, alla fine hai rinunciato anche all'ultima pretesa. E alla fine ti sei piegato alle logiche del mercato, il televisore al plasma e il divano cammellato. È il tempo delle molotov, tutti pazzi per Maria, ufficiali e gentiluomini della polizia, non ti rincorrono più. Ai 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 ai, ai ai ai, è un mondo un po' precario. Come farà chi non ha un soldo ad apparire milionario? Alla fine ti sei scocciato di inseguire il bianconino, hai cullato troppi sogni, adesso culli un altro figlio. E alla fine ti sei scordato anche la pelce del mirtillo, e quel pugno chiuso in tasca sembra quasi un armadillo. E hasta la vittoria, hasta sempre sopra i bei, adesso tutto fila liscio, sembri quasi casa dei. Non ti preoccupi più. Ai 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 ai, 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 è un mambo proletario. Come farà chi non ha un soldo ad apparire milionario? Ai 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 ai.
Mambo reazionario, Bruno Risas, siete sempre su Eurofonica in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Molti nostri ascoltatori staranno godendo dei primi playoff della NBA, e però lo stesso non potranno dire per le competizioni europee di basket, visto che ce ne sono tante, forse troppe, create negli ultimi anni. Cerchiamo di fare un po' di ordine nel mondo della pallacanestro con Lorenzo Pelucca di Radiofonica, che ci spiega cosa sta accadendo e soprattutto perché l'Unione Europea è stata coinvolta nel mondo del basket.
Eurofonica.
In Europa si sta disputando una vera e propria battaglia fatta di ricorsi e carte bollate, che vede protagonista il mondo della pallacanestro. Solo pochi giorni fa, infatti, FIBA Europe, l'ente che riunisce tutte le federazioni nazionali europee di basket, ha sospeso 14 dei suoi membri, compresa la nostra FIP, Federazione Italiana Pallacanestro. Ma quali sono le ragioni della spaccatura? Da una parte troviamo EuroLeague Basketball, associazione privata che riunisce molti dei club più ricchi e importanti del vecchio continente e presieduta da Jordi Bertomeu, la quale ha varato una nuova formula che garantisce l'accesso alla competizione alle squadre munite di licenza, non tenendo conto del piazzamento all'interno dei singoli campionati nazionali. Dall'altro, FIBA Europe ha risposto creando una propria competizione, la Champions League, che invece rimane fedele al criterio del merito sportivo nella selezione delle squadre partecipanti. Molti club, attratti dai maggiori introiti garantiti dall'Eurolega, hanno deciso di partecipare alla seconda competizione organizzata da quest'ultima, vale a dire l'Eurocup, snobbando così la Champions targata FIBA. È questa l'origine del problema che ha portato a pesanti strascichi, arrivati addirittura sui tavoli delle istituzioni comunitarie. EuroLeague Basketball, infatti, ha presentato reclamo alla Commissione Europea nei confronti di FIBA Europe, in seguito alle pressioni subite dai club cestistici europei da parte della Federazione Internazionale e da quelle nazionali a essa affiliate, con l'obiettivo di costringere tali squadre a rinunciare alla partecipazione a competizioni europee organizzate dall'Eurolega, violando così la disciplina anticoncorrenziale. La normativa europea, infatti, vieta alle imprese di abusare della propria posizione dominante in un determinato mercato per escludere i concorrenti meno influenti. La FIBA avrebbe appunto esercitato il suo potere di ente regolatore, facendo pressioni sui club per costringerli a partecipare alla propria coppa. La federazione, però, si difende facendo valere il proprio statuto, che vieta ai club la partecipazione a manifestazioni da essa non riconosciute. Il ricorso di Eurolega si fa forza anche dei tanti precedenti di guerre sportive tra leghe private e federazioni. Uno su tutti è quello riconducibile alla Formula 1, quando la FISA, Federazione Internazionale, si scontrò contro l'associazione costruttori per anni. Alla fine ne uscì vincitrice quest'ultima, che ancora oggi, di fatto, controlla la Formula 1 e l'ha negli anni trasformata in un'attività commerciale redditizia. Dovremo pazientare ancora per capire gli sviluppi della vicenda. Quel che è certo è che le istituzioni europee sono sempre più impegnate ad occuparsi del fenomeno sportivo. La stessa Commissione europea, nel 2014, ha firmato con la UEFA un accordo di cooperazione su argomenti significativi come corruzione, partite truccate, instabilità finanziaria, doping, violenza e razzismo. Lo sport, quindi, non può rimanere un territorio franco dove non si applicano i principi del diritto comunitario. E se ciò vale per lo sport come manifestazione sociale, praticato a livello amatoriale, tanto più dovrebbe contare per quello professionistico, che può costituire a tutti gli effetti un'attività economica. Come tale assoggettata alle regole europee in materia di mercato interno e concorrenza, e pertanto certamente rientrante nel novero delle competenze generali dell'Unione Europea. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
L'inverno finirà, e così anche il gelo nel tuo cuore si scioglierà. L'inverno finirà, e ci piacerà ballare più di quanto non ci piaccia già. Più di quanto non ci piaccia già. Quando finirai gli esami andremo al mare con la macchina e si parlerà di quando ti dicevo ma che belli occhi che hai, sa come mi vedevo. Che belli occhi che hai, sa come mi vedi te. Che belli occhi che hai. Poi mi regalerai un bacio lungo dalle miglia all'Africa.
io ti darò un cesto di stelle di plastica. E la mia povertà, la mia povertà. E niente di niente, di niente, di niente ci toccherà. La stessa dolcezza di quando ti dicevo. Ma che belli occhi che hai,
sa come mi vedi bene.
Che belli occhi che hai,
sa come mi vedi bene.
Che belli occhi che hai.
Dente Baby Building. E se il mercato unico digitale rappresenta sicuramente un importante cardine, sicuramente assieme allo sport, per la ripresa economica su cui puntano le istituzioni e molti stati europei, dobbiamo però ricordare che un altro elemento centrale è e resta il mercato unico, tutta una serie di accordi che poi dopo anche con paesi terzi che ne fanno da corollario. Uno fra tutti, il TTIP, ossia la Transatlantic Trade and Investment Partnership. Giusto Andrea?
Sì, ne abbiamo parlato molto con degli approfondimenti fatti dai nostri redattori, ma per andare ancora più in profondità sul ruolo del referendum nei vari paesi europei, abbiamo in diretta da Roma 3 Radio Sabrina Fasanella. Ciao Sabrina!
Ciao ragazzi, ciao! Eccoci!
Allora Sabrina, di che cosa ci parli oggi?
Nel referendum, che come avete anche detto in apertura è la parola più ripetuta e dibattuta dell'ultima settimana, e non solo in Italia, una parola che di sicuro nell'immaginario collettivo è il simbolo della democrazia, l'espressione più emblematica della sovranità del popolo. Però di certo la questione è più delicata e complessa, soprattutto se ci soffermiamo su un'altra parola chiave, cioè il quorum. A questo punto la domanda non è più votare sì o votare no, ma votare o non votare. E il paradosso è che le ragioni di chi invita all'astensione sembrano ugualmente legittime rispetto a quelle di chi invita a votare.
E com'è possibile?
Beh, riavvolgiamo il nastro e cerchiamo di capire perché, innanzitutto capendo cos'è il quorum. Il quorum è il vincolo che rende effettiva la consultazione referendaria. Per l'Italia è fissato al 50% più 1. Parlando più schietto, se i cittadini maggiorenni fossero 100, almeno 51 dovrebbero presentarsi alle urne perché l'opinione espressa dal referendum possa essere presa in considerazione e avere valore.
Mi sembra sacrosanto e anzi grazie per la descrizione perché non l'avrei capito. Però non si può prendere una decisione a nome di un popolo se una consistenza parte di questo non si esprime, quindi fin qui tutto giusto.
Esatto, mettiamo allora che alle urne vadano queste 51 persone su 100, il minimo sindacale. A vincere sarà quindi l'opinione di 26 persone, di nuovo inopinabile perché è sempre il 50% più uno di chi ha votato.
È vero però che 26 su 100 è una proporzione diciamo decisamente minoritaria.
Esatto Andrea, qui viene il punto, perché l'esaltante bellezza dei diritti di cui godiamo in quanto cittadini europei purtroppo si presta e per sua natura ad essere manipolata da chi sa giocare bene le sue carte. Il referendum diciamo che reca in sé il paradosso della stessa democrazia, il presupposto egualitario su cui si fonda lo posiziona su un crinale pericoloso che da baluardo della democrazia potrebbe trasformarlo in mezzo per una dittatura della minoranza.
Facciamo un esempio pratico.
Sì, esatto, e vogliamo allora per farlo, vogliamo nei Paesi Bassi. Nei Paesi Bassi che è successo? Che il partito euroscettico di estrema destra, PVV, ha indetto lo scorso 7 aprile un referendum che vedeva al centro l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e l'Ucraina, peraltro già in vigore in via provvisoria da gennaio. Che è successo? Che dalle urne è fuoriuscito un no chiaro e tondo all'accordo, espresso cioè a larga maggioranza. Allora, larga maggioranza sì, c'è stata, ma dei votanti, che sono stati solo il 32% degli olandesi, anche qui il minimo sindacale per raggiungere il quorum, secondo la legge locale, perché nei Paesi Bassi il quorum si raggiunge al 30%. E sentite cosa scrive in proposito Letizia Pascale su EU News. Dice che l'opposizione all'accordo per favorire il libero scambio tra Kiev e i paesi UE è parsa più che altro un pretesto cavalcato dagli euroscettici per tentare di complicare i rapporti con Bruxelles in un momento in cui il paese detiene anche la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Ecco perché è stata fatta questa cosa. perché anche se quel no è stato detto da 16 olandesi su 100, per usare la semplificazione che abbiamo usato prima, il quorum è stato comunque raggiunto, quindi il referendum è effettivo e il governo deve tenerne conto.
È una bella grana per il presidente Mark Rutte, che vedrà probabilmente succedere qualcosa di analogo a breve, dato che, se non sbaglio, si parla già di un possibile altro referendum sul famoso TTIP, cioè l'accordo che dicevamo prima di libero scambio con gli Stati Uniti.
Esatto, potrebbe succedere di nuovo. È bene dire che questo tipo di consultazione non sarà strettamente vincolante ai fini delle decisioni europee, però i suoi risultati ci offrono più spunti di riflessione, anche a giudicare dalla portata europea dell'attuale ricorso al referendum da parte di movimenti nazionalisti, xenofobi ed anti-europeisti. Un altro esempio su tutti è quello sulla Brexit, il referendum sulla Brexit, che è stato promosso su pressione dell'UKIP.
Bene, arrivati a questo punto, noi Sabrina ti ringraziamo veramente tanto per questo focus. Io direi di proseguire questa puntata. Ci ascoltiamo Eugenio in Via di Gioia con Arg.
One, two, three! In controtempo mi prendi, lo sai, non è così che si fa. In controtempo mi prendi, lo sai. Non è mai stato prudente arrivare in orario. Sempre il concerto ritardatario. Sono rimasto fregato, ero in anticipo. Inizia in ritardo ed io mi mortifico. Non è così che si fa, in controtempo mi prendi, lo sai. Non è così che si fa, in controtempo continuerai, mi prenderai. Non è così che si fa, in controtempo mi prendi, lo sai. Non è mai troppo prudente iniziare in orario. Ancora il pubblico ritardatario. Il locale ancora vuoto, gioco d'anticipo. Arriva in ritardo ed io lo postici, lo postici, lo postici. Non è così che si fa, in controtempo mi prendi, lo sai. Non è così che si fa, in controtempo continuerai, mi prenderai. Non è così che si fa, in controtempo mi prendi, lo sai. Non è così che si fa, in controtempo continuerai, mi prenderai. Sette quarti d'ora che aspetta.
Arg, gli Eugenio in Via di Gioia. Ringraziamo ancora Sabrina Fasanella per averci spiegato molto bene il ruolo del referendum, soprattutto in Olanda. Abbiamo un altro tema caldo, vero?
Esatto, noi proseguiamo con questa puntata e abbiamo un tema molto hot che viene tirato fuori, guarda caso, soprattutto in periodi di crisi come questo. E è sicuramente quello dei benefici o degli svantaggi derivati dall'introduzione della moneta unica. Chi di voi si ricorda l'affermazione dell'epoca Romano Prodi, che aveva detto: con l'euro lavoreremo un giorno di meno, guadagnando come se lavorassimo un giorno di più? Ebbene, possiamo dire che a quasi 15 anni dall'adozione dell'euro, dell'ingresso dell'euro, non è che proprio siano state rispettate tutte quante le promesse. E soprattutto questo è stato sottolineato da Vladimir Putin all'interno di una intervista che ha rilasciato al Wall Street Italia. Il nostro Fabiano Catania per Radio Eco si è occupato di approfondire la questione in questo focus.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia. Con l'euro lavoreremo un giorno di meno, guadagnando come se lavorassimo un giorno di più. Bisogna ammettere che in molti avevano creduto a queste parole pronunciate da Romano Prodi alla vigilia di un evento destinato a cambiare per sempre la storia dell'UE, l'entrata in vigore della moneta unica. A 15 anni dal suo ingresso nelle nostre economie, l'euro non ha di certo rispettato le promesse di Prodi e dei suoi sostenitori. È di pochi giorni fa un'intervista al presidente russo Vladimir Putin pubblicata da Wall Street Italia, in cui l'euro viene attaccato duramente per aver cercato di unire economie troppo diverse tra loro. Interrogato sul destino dell'Unione Eurasiatica, di cui la Russia è il principale membro insieme agli altri stati ex sovietici, Putin ha escluso l'adozione di una moneta unica nel breve periodo, rimandandola a quando le economie dei membri saranno livellate. La grave crisi finanziaria che sta affliggendo il mondo intero e poi soprattutto la crisi del debito pubblico greco hanno messo in luce tutti i problemi di una moneta unica non adeguatamente supportata da una banca centrale forte, e questo è innegabile. In molti si interrogano a questo punto sul destino dell'euro e sulle sue possibili alternative, nonostante ad oggi non esistano teorie economiche che riescano a dimostrare con esattezza le conseguenze di un'uscita dalla moneta unica, a favore nuovamente delle monete nazionali. Ciò che invece è visibile a tutti, persino ai non economisti, è la superficialità con cui furono prese alcune decisioni, destinate a cambiare i destini di milioni di persone. L'Europa all'inizio del XXI secolo non sarebbe sopravvissuta nell'economia globale contro i giganti come USA e Cina, e la decisione di creare un grande player economico mettendo insieme i mercati dei singoli membri rappresentava l'unica soluzione. Da qui l'arrivo della moneta unica, pensata ed attuata forse con troppo entusiasmo. I grandi economisti di Bruxelles, in preda alla voglia di lavorare un giorno in meno guadagnando come se lavorassero un giorno in più, crearono una banca centrale europea che di centrale ha solo il nome. Mentre il pensiero che bastasse unire algebricamente 28 economie diverse per avere automaticamente come risultato un gigante economico ha dimostrato i suoi enormi limiti, soprattutto quando la Grecia ha mostrato tutta la sua fragilità, costringendo tutti i paesi ad intervenire per evitare il collasso. Una moneta unica è un elemento importantissimo per un'economia forte, ma è, secondo molti manuali del settore, l'ultimo tassello che completa una unione che prima deve essere politica. Putin, nella sua provocatoria affermazione, solleva proprio questo problema. Come livellare le singole economie? La risposta è con la politica, che crea amministrazioni omogenee. Se l'obiettivo dell'Unione Europea sono gli Stati Uniti d'Europa, siamo ancora molto lontani e continuiamo ad allontanarci. L'euro nel frattempo ha davvero fatto guadagnare di più qualcuno, probabilmente facendolo lavorare di meno grazie alle enormi diseguaglianze che ha creato e grazie all'austerity, direttamente collegata alla moneta unica, perché è l'unico strumento che obbliga gli stati a livellarsi su un principio comune, il rigore. Ciò che si dimostra interessante è che risulta difficilissimo riuscire ad ottenere passi avanti sull'unione vera dell'Europa, mentre ad oggi l'euro è l'unico vero risultato tangibile che vada in questa direzione. Nel frattempo si discute, come succede da diversi anni, della creazione di eurobond, che darebbero vita a un debito unico europeo, applicando uno dei principi cardine dell'Europa, la solidarietà. Ma c'è chi si oppone perché vuole continuare a lavorare meno e guadagnare di più. A scapito di altri, però. Fabiano Catania, per Eurofonica, da Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Ho sempre cercato un sacco di cose difficili. Per poi scoprire che non stavo meglio per niente, per niente, per niente, 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 no. Non avrò bisogno delle medicine, degli psicofarmaci, dell'Exotan, dei rimedi in casa, della valeriana, della psicanalista junghiana. Se dovesse avere sulla tangenziale la tachicardia, cercherò di ricordare che nonostante tutto c'è la nostra stupida, improbabile felicità, la nostra niente affatto fotogenica felicità, sciocca, ridicola, patetica, mediocre, inadeguata, inadeguata. Ho sempre avuto un sacco di sogni ambiziosi. Per poi realizzare di non stare meglio per niente, per niente, per niente, 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 no. Non avrò bisogno delle medicine, nemmeno dell'MDMA, delle copertine, delle feste invitine, del Rolling Stone e del device. Non avrò paura se non sarò bravo come First Amore. Cercherò di ricordare che nonostante tutto c'è la nostra stupida, improbabile felicità, la nostra niente affatto fotogenica felicità, sciocca, ridicola, patetica, mediocre, inadeguata, inadeguata felicità.
E i cani su Eurofonica con Lexotan. Vi ricordiamo che potete trovare tutto il materiale prodotto, i contenuti prodotti dalla nostra fantastica redazione che si muove in giro per l'Italia sul sito eurofonica.eu. Ma non finisce qua, i podcast delle puntate integrali, alcuni focus, li potete trovare direttamente sul canale Mixcloud Eurofonica. Ovviamente vi ricordiamo i nostri contatti Eurofonica su Facebook e Twitter, ma ovviamente vi ricordiamo anche i contatti di Raduni.
Blue Planet Earth, non stiamo parlando dell'ultimo video del National Geographic, ma dell'iniziativa tutta tedesca di creare una moneta da 5 euro, se avete sentito bene, 5 euro. In Italia la finanza ci dice che l'organizzazione criminale Napoli Group è responsabile del 90% della contraffazione di monete false in Europa, ma la decisione della banca centrale tedesca va verso un'altra direzione e ce la mostra Antonio Megalizzi da Trento.
Eurofonica,
il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Che la Germania fosse lo stato membro più resistente alla crisi economica del 2008 è cosa risaputa. Anzi, non mancano le illazioni di chi, facendo la conta dei commissari europei più importanti, casualmente tedeschi, non vede una pura casualità tra la nazionalità di chi governa e lo stato economicamente più importante dell'intera Unione Europea. E fin qui solo mere supposizioni. Certo è che quando i tedeschi ci si mettono, cercano di ribadire la loro potenza anche attraverso le piccole cose. Piccole 27 mm, un diametro poco più grande dei 2 euro che abitualmente teniamo in tasca e che ancora oggi ci sembrano 4.000 lire, roba che ancora sconvolge i meno giovani abituati a tirare fuori dalle 2 alle 4 banconote per arrivare alla stessa cifra prima del 2002. Si è poi passati alla nuova moneta e la banconota più piccola è diventata quella da 5 euro. 10.000 lire per i più nostalgici, carta straccia per gli esperti di inflazione e di economia monetaria. Ecco, la Germania se la passa così bene che quei 27 mm sono diventati loro 5 euro. Quelli che noi utilizziamo per pagare un cocktail nei locali economici, ad esempio. O quelli che noi spendiamo per una cinquantina di chilometri in autostrada. Quelli che quei maledetti tedeschi neanche li spenderanno mai perché loro le autostrade ce le hanno pure tutte gratuite. Fortunello il popolo della Merkel, con l'impatto del costo della vita sul reddito più basso d'Europa. In pratica, di fronte a un reddito medio mensile di 2.580 euro, sì, avete sentito bene, il costo della vita si aggira sui 37 euro al giorno. Per fare un esempio pratico col nostro paese, in Italia guadagniamo 1.410 euro al mese e ne spendiamo 39 al giorno per vivere, con un impatto dell'84% tra i più alti in Europa. Ma questi saranno problemi di Padoan e compagnia. E così, tanto per accentuare il nostro essere uniti nella diversità, la Germania si è permessa di coniare 5 euro in moneta. Da una parte sarà visibile un mappamondo, dall'altra la tradizionale aquila tedesca. Intorno un cerchio blu. Certo, sarà utilizzabile solo in Germania e si tratta per lo più di un pezzo da collezione. Però, in un momento simile, con la Grecia in default, l'emergenza migranti, il welfare europeo che inizia a limitarsi, la crisi delle banche e la disoccupazione, ha tutta l'aria di apparire un gesto di cattivo gusto.
È un po' come la sgommata fuori dalla discoteca del tizio in Ferrari che si porta a casa la bella bionda e che ti riempie di fango mentre cerchi le chiavi della tua umilissima Panda. Comunque è doveroso ricordare che diverse nazioni in passato hanno avuto la possibilità di coniare monete a proprio piacimento. Ultima di queste è il Belgio, che per omaggiare la vittoria di Waterloo lo scorso giugno aveva rilasciato 70.000 monete da 2,5 euro. Perché non una moneta in corso legale da 2 euro? Vi chiederete? Semplice, una nazione aveva posto il veto. La stessa che in quella battaglia perse clamorosamente. La stessa che ad oggi non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sede del Parlamento Europeo di Strasburgo, che costa ogni anno 180 milioni di euro. La stessa che non ha mai voluto lavorare ad una difesa comune. La stessa che spesso e volentieri ha anteposto il prestigio della propria storia al bene di un'intera comunità. Uniti nella diversità, si diceva. In ogni caso, anche l'Italia nel 2003 coniò la sua moneta da 5 euro, ma quella era un'altra storia e soprattutto un'altra epoca. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Le cravatte blu, il tuo fuoco amico, la liner per andare in guerra nell'estrema sinistra della galassia, dove per l'umidità del garage la nostra anima che ansimava era per un'occupazione temporanea, era una gara di resistenza. Partigiano, portami via, saremo come dei dirigibili nei tuoi temporali inconsolabili. Dammi 50 centesimi, dammi 50 centesimi. Non mi ero accorto che i tuoi orecchini per i riflessi lanciavano dei piccoli lampi. Non avevo capito la direzione dei tuoi sguardi. Che siamo donne, oltre il burka e le gonne. Metteremo dei letti dappertutto, dei materassi sporchi, volanti. Si sparse dovunque l'odore dei disinfettanti. Saremo come gli aironi che abitano vicino al campo nomadi. Andremo ancora a letto vestiti come i tempi dei primi freddi e degli elenchi telefonici sui reni. E delle scintille che facevi ti diranno che sei poco produttiva. Proprio adesso che l'America è vicina è come andare sulla luna in Fiat Uno, è come lavorare in Cina. Ma sei sempre il sole che scende in un ufficio pubblico per appenderci un altro crocefisso, di sera nelle zone artigianali per tradirsi, per brillare come le mine e le stelle polari. E sempre come un amuleto tengo i tuoi occhi nella tasca interna del giubbotto. E tu tornerai dall'estero, forse tornerai dall'estero. E tu tornerai dall'estero, forse tornerai dall'estero. Adesso che quando ci parliamo i nostri alibi fanno delle nuvole che fanno piovere. Adesso che quando ci parliamo i nostri alibi fanno delle nuvole che fanno piovere. Adesso che quando ci parliamo i nostri alibi fanno delle nuvole.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Le luci della centrale elettrica, quando tornerai dall'estero? E noi un po' ci rimaniamo all'estero, vero Rossella?
Esatto, già la nostra Sabrina aveva parlato di un referendum sul TTIP, ma in realtà quello che vogliamo fare oggi è anche parlare di un altro referendum che ben sta preoccupando tanti stati all'interno dell'Unione Europea. Stiamo parlando ovviamente della Brexit, ossia della possibile uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Che cosa succede? Che recentemente il ministro del tesoro britannico George Osborne ha lanciato un allarme appunto in vista del voto sulla permanenza in Europa. Secondo lui la Gran Bretagna diventerebbe un paese permanentemente più povero se il referendum, che lo ricordiamo si terrà il prossimo 23 giugno, dovesse sancire appunto questa uscita dall'Unione Europea. Ma veniamo proprio ai dati, perché il ministro del tesoro britannico Osborne appunto cita anche alcuni dati che sono sicuramente molto interessanti. Pensate che in un rapporto di circa 200 pagine redatto da economisti del ministero da lui presieduto, appunto si argomenta che nel caso si verifichi questa Brexit, il PIL del Regno Unito potrebbe precipitare addirittura del 6% entro il 2030 e che ciascun nucleo familiare patirebbe una perdita annua pari a poco meno di 6.000 euro. Ma attenzione, perché i guai, secondo Osborne, già contestato però, lo ricordiamo, dagli euroscettici, non finirebbero qui, perché a risentirne sarebbero anche mutui, sanità e altre attività commerciali.
Insomma, l'apocalisse, che è un panorama descritto con termini diversi ma sempre un po' negativi da Ferdinando Giuliano, che abbiamo avuto l'onore di intervistare all'International Journalism Festival di Perugia, e gli abbiamo chiesto quali potrebbero essere le conseguenze economiche, visto che lui ha lavorato per il Financial Times e adesso è editorialista economico per la Repubblica. Quindi sentiamo qual è la sua opinione su una possibile Brexit.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia. Siamo con Ferdinando Giuliano, esperto di economia ed editorialista per la Repubblica. Grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi.
Ho lavorato per il Financial Times a Londra e quindi una domanda sulla Brexit è d'obbligo. Quali conseguenze economiche ci potrebbero essere per l'Eurozona, in particolare per l'Italia, per un'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione Europea?
Qui siamo ovviamente nell'ambito delle previsioni, perché un fenomeno di questo tipo non si è mai avuto, nessun paese è mai uscito dall'Unione Europea. Quindi quando diciamo doveste vedere delle previsioni che dicono il PIL scenderà del X%, la disoccupazione aumenterà del Y%, sono tutti numeri tirati un po' a caso fondamentalmente, è impossibile prevedere con attenzione. Io credo che per la Gran Bretagna le conseguenze sarebbero serie, perché molti investimenti stranieri vengono fatti in Gran Bretagna proprio con l'idea che la Gran Bretagna è parte dell'Unione Europea e quindi si può avere accesso al mercato unico. Esattamente quello che succederà dipenderà anche un po' dagli accordi che una Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea dovesse raggiungere con Bruxelles. Però secondo me è inevitabile che ci sarà una fase di incertezza anche quando queste negoziazioni avverranno, e ci sarà anche sicuramente un danno economico. Lo si vede anche ora, l'incertezza sta spingendo molto in basso la sterlina, che ha perso veramente, diciamo, molto, sia nei confronti del dollaro sia nei confronti dell'euro. Per l'Europa è forse ancora più duro dire quale sarà l'effetto. Io credo che ci sia un effetto tutto sommato negativo anche in questo caso, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico. Dal punto di vista economico, perché va a riaprire appunto una fase di incertezza che comunque coinvolgerebbe anche gli altri paesi europei, ma poi soprattutto dal punto di vista politico c'è il rischio di un effetto domino. Io non credo a coloro i quali dicono con la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea improvvisamente il resto dell'Unione Europea diventerà più solida, l'Eurozona diventerà più solida. Non è quello il problema della costruzione europea al momento. Il problema della costruzione europea sono, come si può dire, le difficoltà che ci sono tra paesi come Germania, Italia, Grecia. La Gran Bretagna c'entra poco in tutto questo. Il rischio però è che con l'uscita dalla Gran Bretagna improvvisamente si potrebbero vedere altri paesi che potrebbero essere tentati dal prendere quella strada, soprattutto ovviamente ove dovessero esserci vittorie di partiti chiaramente euroscettici. Ecco, in quel caso ovviamente con un effetto domino, una Unione Europea che piano piano perde pezzi, le conseguenze rischierebbero di essere molto gravi.
Conseguenze gravi per una possibile Brexit, e ovviamente noi di Eurofonica facciamo il tifo perché il Regno Unito rimanga nell'Unione Europea. Vi ricordo che si voterà il 23 giugno, ma abbiamo avuto modo di chiedere allo stesso Giuliano un suo giudizio sulle mosse fatte dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi per rivitalizzare l'economia dell'Eurozona. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Parliamo di Unione Europea e delle decisioni del Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che ha deciso ancora di abbassare di più i tassi di interesse insieme ad altre 3-4 manovre che cercano di rivitalizzare l'economia europea, soprattutto quella dell'Eurozona. Secondo lei sono efficaci?
Sicuramente sono state efficaci in questi ultimi anni. La prima grande manovra fatta da Draghi è stata quella lì, della promessa di comprare in quantità illimitata i bond dei governativi dei diversi stati dell'Eurozona. E quello di fatto ha messo fine alla fase acuta, critica della crisi dell'Eurozona. Nell'ultimo anno e mezzo poi le misure della BCE hanno contribuito a far andare molto meglio il mercato del credito. Oggi le banche prestano molto di più e a tassi più bassi rispetto a quelli che c'erano stati in precedenza, e ha avuto anche degli effetti significativi sul cambio che si è deprezzato soprattutto nei confronti del dollaro. Queste ultime mosse sono appunto cercano di rafforzare quello che è stato fatto fino ad ora, ma cercano anche un po' di spostare l'equilibrio delle misure, perché si va meno sul tasso di cambio, si cerca meno una ripresa che è basata sull'export e si cerca di più di aiutare ancora il credito a riprendersi, per aiutare appunto la ripresa dell'economia domestica. Sulla loro efficacia ancora troppo presto per dirlo. Di sicuro era una mossa necessaria, ma è chiaro che in Europa ci sono dei problemi di lungo periodo molto grossi che hanno a che fare con la competitività del sistema. Gli investimenti pubblici, gli investimenti in generale sono ancora deboli, e poi c'è il grande tema della governance europea. In che modo vogliamo che la zona euro, cosa vogliamo che la zona euro diventi tra qualche anno? Vogliamo restare con questo edificio ancora incompleto, oppure vogliamo rafforzarlo per davvero? Ecco, questi temi vanno ben oltre quello che Draghi può fare.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Autostrade, negozi, lungo Senna, Ballier, lunghi viali di notte, senza neanche una femmina. Margarita è la sola, e sola se ne sta, con un giapponese in frac sopra un mezzacoda bianco. Numeri arabi, lettere greche, nude lotte nel fango come sotto Nerone, nella tetra ingordigia di una camera oscura, senza neanche una sola foto da sviluppare. Mani che si confondono, tasche in apprensione, mani che poi si stringono senza presentazione, nella pressa di carne, bestie da soma, solo dettagli, carattere e cromosoma. Sì, giocherò scoperto, magari non è gay ma è aperto, sì,
seguirò i miei piani. Magari non è gay, eppure ascolta Ivan Graziani. Sì, gli offrirò da bere. Magari non è gay, ma dicono voglia fare il parrucchiere. Sì, incrocerò le dita. Magari non è gay, ma vuol provare tutto nella vita. Sì, sarò audace. Magari non è gay, però...
Lo stato sociale su Eurofonica con Magari non è gay. Ma noi andiamo avanti, siamo arrivati quasi in dirittura di arrivo. Questo è il momento delle EU Skills.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Non mi preoccupo mai del futuro, arriva sempre abbastanza presto, diceva Albert Einstein. E per non farci trovare impreparati, torniamo come ogni settimana con EU Skills, la rubrica di Eurofonica dedicata a bandi europei, scambi, aperti e opportunità per i giovani. Insomma, c'è chi sogna di fare il giornalista per un giorno, chi per tutta la vita. I latini dicevano in medio stat virtus. Allora, perché non iniziare con uno stage di 5 mesi al Parlamento Europeo? Infatti, dal 1 ottobre 2016 al 28 febbraio 2017, l'Europarlamento apre le sue porte a tutti i cittadini di uno dei 28 stati dell'Unione che volessero approfondire i loro studi sull'UE. Per farlo senza affanni, il progetto prevede una retribuzione di oltre 1.200 euro al mese per i candidati ammessi. Insomma, avete fino al 15 maggio per poter scegliere tra l'opzione generale e quella del giornalismo. Per vincere quest'ultima, ai candidati non serve solo la buona volontà, ma devono aver completato una formazione giornalistica o essere iscritti all'ordine dei giornalisti di uno dei 28 stati membri. Per maggiori informazioni consultate la sezione tirocini per titolare di diploma universitari nel sito del Parlamento Europeo. Andando avanti, si può dire che Bruxelles non è proprio il posto più sicuro al mondo dove lavorare, ma forse per 6 mesi di stage a CSR Europe potreste correre il rischio. La rete europea di business per la responsabilità sociale d'impresa cerca uno studente o neolaureato bravo a cercare informazioni e riassumerle in modo semplice e che si trovi a suo agio non solo con l'inglese, ma anche con Excel. 750 euro al mese per lavorare in un team internazionale ed entrare in contatto con più di 45 partner di CSR Europe provenienti da oltre 30 paesi sembra un'opzione, diciamo, da provare. Scontata è la richiesta di una conoscenza approfondita, come vi ho detto, dell'inglese, ma anche degli altri pacchetti, come prima vi dicevo, Excel, ma anche Word. Vi consiglio quindi di andare sul sito csreurope.org subito dopo la fine di questa puntata, visto che la scadenza per candidarsi è il 21 aprile. Infine, per tutti i fan della giustizia sociale, Social Platform offre un tirocinio nella sua sede sempre di Bruxelles dal 13 giugno al 9 dicembre 2016. In questo caso la scadenza è un giorno in più, infatti entro il 22 aprile si può fare domanda per entrare nella più grande alleanza di società civile europea, il cui compito è quello di garantire il giusto svolgimento delle policies europee. Se un obiettivo così ambizioso non vi fa paura, lo stipendio, sempre intorno ai 750 euro mensili e il rimborso spese di trasporti di 30 euro, vi spingeranno a fare subito le valigie. Oltre alla laurea, tra i requisiti c'è quello di avere una conoscenza e interesse comprovato in policies sociali, diritti e governance economica a livello europeo. E anche un buon background economico non farà male, perché vi permetterà di svolgere al meglio il lavoro di raccolta dati, esempi e good practice dei vari stakeholder e per redigere il report di eventi e meeting interni e esterni dell'associazione. Insomma, se sapete che cosa vuol dire stakeholder, è il lavoro che fa per voi.
Bene, noi siamo arrivati oramai in chiusura di questa puntata di Eurofonica. Vi ricordiamo che ovviamente Eurofonica prosegue con le dirette dall'Italia. La prossima dovrebbe essere il 27 aprile direttamente da Pisa, dalla sede di Radio Eco. Per cui vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Eurofonica.eu.
Ciao!
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.